visto una presentazione,
certo. Con delle slide. Ovviamente la presentazione non poteva che essere la migliore delle possibili, e quindi grazie agli organizzatori, grazie a Lupi, e ovviamente anche questo percorso che Lupi ha iniziato con noi 10 anni fa è frutto di un cambiamento, e di un cambiamento volto a migliorare continuamente. E così il tema dello sviluppo sostenibile nasce in Consip recente, anche se non poi così distante dal 2001, ma nasce proprio con la volontà di andare incontro a quelle che sono proprio le esigenze espresse dal territorio, espresse dalle pubbliche amministrazioni, cercando di coniugare quella che è la risultanza e poi la necessità di porre in essere dei processi di cambiamento, coniugandoli anche con la ragione per cui Consip esiste nel ruolo di centrale di committenza nazionale, che è quello proprio di razionalizzare la spesa per beni e servizi. Quindi, coniugando queste due anime, da una parte lo sviluppo sostenibile come una politica verso cui tendere, dall'altra però con la necessità di tenere in considerazione qual è il modo migliore in termini di innovazione di processo e di prodotto per cercare di contenere l'acquisto relativo alla spesa per beni e servizi. È un mestiere ovviamente non semplice, però in questo devo dire che, come diceva la dottoressa Gottardo, c'è un ottimo aiuto che viene dal codice dei contratti pubblici, dal fatto che il legislatore, ovviamente tenendo in considerazione quello che era il processo di cambiamento che era in atto in Europa, da serie di direttive che si rivolgono proprio direttamente agli acquisti di forniture, quindi agli acquisti di servizi, in cui lo sviluppo sostenibile diventa una priorità, e pian piano diventa anche modo per il legislatore nazionale di rendersi conto che questo processo di cambiamento in atto non poteva essere, come dire, ulteriormente non ascoltato anche a livello nazionale. Nel recepimento siamo stati più bravi rispetto a quello che ha previsto il legislatore comunitario, e quindi abbiamo introdotto all'interno, anzi come articolo 2, quindi proprio nei principi ispiratori della legislazione che riguarda gli appalti pubblici, un comma, che è il comma 2, che prevede che si possa subordinare il principio di economicità, quindi in buona sostanza il prezzo, quindi la valutazione economica dell'acquisto, ad altri fattori che sono proprio derivati dalla accezione che si ha di sviluppo sostenibile, quindi non solo gli aspetti relativi alla tutela ambientale, ma aspetti relativi anche a valorizzare la pari possibilità di accesso al principio di prevenzione dei danni alla salute, che è una cosa assolutamente, come dire, in linea con quello che prevede anche la Costituzione, però trova un'accezione proprio, come dire, connaturata nel mondo degli acquisti, che non era poi così automatica prima, e parla di sviluppo sostenibile. Ecco, sviluppo sostenibile come il coniugare da una parte la produzione e dall'altra il consumo. Quindi è, se volete, il punto di congiunzione tra un modello di produzione che cerca di tenere in considerazione quali sono le migliori innovazioni di processo di prodotto, coniugandole in modo tale che questa produzione non leda quelle che sono le condizioni per mantenere inalterate le risorse anche per chi viene dopo di noi. Dall'altra parte c'è un consumo che diventa sempre più consapevole, quindi come abituare il consumatore, lo siamo tutti noi nella nostra accezione quotidiana, a fare in modo di utilizzare i beni, i servizi o le utility che noi usufruiamo nel modo migliore, per non andare a consumare oltre quello che è necessario. E questa rappresentazione del concetto di sostenibilità non è altro che l'interferenza tra tre sfere, che sono l'aspetto economico puramente, quindi l'aspetto di tipo monetario, l'aspetto di tipo quantitativo, l'aspetto relativo alla tutela delle risorse ambientali e l'aspetto relativo al rispetto dei diritti sociali. Semplicemente un accenno, cioè questo non vuole essere, come dire, tra di noi un modo per raccontarci quello che è. Dove siamo è chiaro, nel senso che mentre l'aspetto di tipo economico e l'aspetto di tipo ambientale sono abbastanza maturi, quindi quello che veniva rappresentato come il concetto di appalti verdi, l'aspetto relativo agli appalti sostenibili, quindi l'introduzione all'interno della sfera degli appalti anche degli aspetti di tipo sociale, insomma, ecco, su quello c'è molto da costruire, tenendo anche in considerazione che c'è una sorta di frenata da questo punto di vista, perché la crisi non aiuta anche ad andare oltre quelli che sono concetti normalmente accettati, che sono il tener conto di impatti ambientali, che hanno una, anche lì, una valutazione molto stretta con indicatori di tipo economico. E questo fenomeno è molto facile e percepibile laddove si parla di consumo energetico, laddove se si risparmia energia o se si utilizza la stessa unità di conto per fare più cose, è evidente che non solo c'è un aspetto di tipo ambientale valorizzato, ma c'è dall'altra parte una valutazione in termini economici che aiuta a prendere delle decisioni molto facili. No? Laddove invece si deve parlare di tutela dei diritti sociali e quindi di andare a trovare degli indicatori o delle sfere per andare a misurare qual è il vantaggio derivante dall'introduzione di questi criteri, ancora non siamo maturi per fare questo salto. Quindi è uno stato dell'arte che sarebbe interessante poter affrontare, però non ci sono ancora sufficienti informazioni per fare questo passaggio, tenendo presente che i costi per l'implementazione attualmente sono veramente elevati. Partire, diciamo così, dagli strumenti. Noi mettiamo a disposizione degli strumenti che permettono la semplificazione degli acquisti. L'innovazione, come dicevo prima, può essere o di processo o di prodotto. E qui parliamo di un processo, il processo degli acquisti che viene semplificato attraverso una piattaforma di procurement. Perché vi parlo di questo? E perché vi parlo di questo all'interno di un cappello che vuol parlare di sostenibilità? Adesso, come dire, la dematerializzazione dei processi di acquisto si riesce anche a contenere non solo i costi legati alla maggiore efficienza e alla maggiore efficacia del processo d'acquisto, ma si utilizza l'e-procurement come uno di quegli strumenti che permette la dematerializzazione delle comunicazioni e quindi permette anche di contenere tutti i costi che sono legati al ciclo della carta, non solo la carta intesa come documento stampato, che ha un'incidenza sul processo veramente minimale. Pensate ai costi di spedizione, ai costi di archiviazione, ai costi di ricerca, ai costi di conservazione per 10 anni. Ecco, tutti questi costi sono costi che, andati a sommati, portano a considerare il processo di acquisto veramente un processo molto dispendioso se utilizzato nella modalità tradizionale. È per questo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha finanziato la piattaforma di procurement, che ovviamente gestisce la Consip, che è considerata una best practice a livello europeo. Questo anche fa piacere, no, poterlo dire. La piattaforma di government, di procurement, che Consip ha messo a disposizione per la pubblica amministrazione, è stata considerata degna di prendere un premio a livello europeo, l'e-Government Award, proprio per il modello partecipativo tra i piccole e medie imprese e pubblica amministrazione. Questo proprio a dimostrazione che la piattaforma serve per mettere in comunicazione da una parte la pubblica amministrazione, dall'altra i fornitori, e in un processo completamente dematerializzato. Sempre per tornare alle attività che sono particolarmente vicine all'attività delle province, da poco abbiamo messo in piedi un mercato elettronico proprio per la raccolta differenziata, che è uno dei temi che è più vicino alle attività core delle province. E anche lì non l'abbiamo, come dire, ampliato ancora nella modalità di rendere disponibili i servizi per lo smaltimento rifiuti, ma abbiamo messo a disposizione una gamma di prodotti, beni strumentali, proprio per implementare la raccolta differenziata. Questo per, come dire, andare sempre più a rispondere alle esigenze che vengono dal territorio. È evidente che questo modello serve proprio ad avvicinare da una parte una centrale di committenza che deve avere non solo attenzione per le amministrazioni centrali ma anche per le amministrazioni locali, e andare a definire quali sono i servizi e le sfere in cui le province o gli enti locali e le province, perché oggi parliamo di voi ed è un tema importante, si sentono come dire, più vicine a quella categoria. Altro tema che potrebbe essere interessante per le province è un mercato elettronico per la mobilità sostenibile, che tra l'altro è stato esteso da poco per andare proprio incontro alle esigenze di mobilità. E quindi potete trovare all'interno di questo mercato elettronico, che ricordo è per gli acquisti sotto soglia, non solo le bici elettriche, ma anche servizi di mobilità, auto elettriche e tutto ciò che serve per implementare un sistema di mobilità sostenibile. Fonti rinnovabili, anche questo era un tema che è stato toccato prima, c'è la possibilità di avere una progettazione che includa anche tutta la valutazione delle fonti disponibili per poter realizzare un impianto di fotovoltaico di piccola taglia fino a 20 kW e questo prevede anche la possibilità di costruire degli impianti, per esempio, per le scuole, che sono delle piccole utenze che possono però permettere una autoproduzione di energia rispettando quelle che sono le norme a disposizione. In tutto questo il fornitore deve effettuare, per conto dell'amministrazione che lo richiede, tutta la gamma delle informazioni possibili a beneficiare dei fondi laddove siano disponibili. Si parla di efficienza perché da un'indagine del Politecnico di Milano sulle procurement le amministrazioni piccole hanno un risparmio di efficienza del 30%, quelle grandi del 45%, il che significa che c'è un risparmio di efficienza e di efficacia in termini di riduzione dei tempi e riduzione anche delle risorse impiegate. Vantaggi che sono ovviamente ridurre il ciclo della carta, la piattaforma archivia anche tutti i documenti, li conserva, può essere anche creata una sezione di archiviazione diretta all'ente che acquista, c'è la possibilità di ridurre ovviamente i tempi di ricerca documentale, eliminare i costi di smaltimento e ovviamente è scaduto il periodo di conservazione obbligatoria. Quanto costa un documento stampato? Sarebbe interessante capirlo, perché abbiamo detto prima che i costi della carta non sono solo i costi della stampa. Un'indagine effettuata dal Digita, che insomma si chiamava CNIPA fino a qualche anno fa, dice che un costo di un documento di 3 pagine arriva fino a 19,7 euro per anno. Perché include tutti i costi secondo il ciclo di vita del documento. Ecco, questo fa molto riflettere, perché se bisogna proprio trovare un indicatore economico del perché utilizzare uno strumento di procurement piuttosto che invece continuare ad utilizzare delle forme cartacee di comunicazione o continuare con il processo di acquisto tradizionale, ecco, questi sono dei dati che danno la percezione di qual è l'indicatore associato ad utilizzare uno strumento di procurement. 19,7 euro per un documento di 3 pagine, considerate che per un semplice processo di acquisto, quindi un acquisto da catalogo, ci sono almeno 2 processi che vengono dematerializzati, da una parte chi acquista e dall'altra chi vende. Quindi il vantaggio non è solo per la pubblica amministrazione, è anche per il fornitore. È un vantaggio, questa è una di quelle formule che sono proprio win-win, cioè c'è un beneficio da tutte e 2 le parti, che si incontrano su una piattaforma il cui costo è stato sopportato da qualcun altro, quindi è, come dire, una disponibilità che è assolutamente gratuita. Si tratta che i documenti devono essere conservati per 10 anni, quindi questo costo deve essere ovviamente moltiplicato per tutti gli anni di conservazione. Chiuso l'aspetto dell'innovazione di processo, andiamo direttamente, insomma, in qualche esempio che va a definire qual è l'impegno di Consip sulla sostenibilità. Ovviamente i temi dell'efficienza energetica sono cari alle province, sono cari anche a noi. La sostenibilità per noi è diventata, come dire, un mantello trasversale, ormai sta piano piano cercando di raggiungere tutte quelle che sono le attività che noi mettiamo a disposizione per la pubblica amministrazione. E questo è stato un impegno che nel tempo ci ha visto coinvolti molto attivamente, anche a fare formazione nei confronti dei fornitori. Quando abbiamo iniziato 5 anni fa, insomma, non era proprio semplicissimo cominciare a ragionare di questo con i fornitori, non c'era la cultura e a volte abbiamo iniziato con dei questionari, abbiamo iniziato con degli incontri e da lì si vedeva proprio che non c'era questa cultura della sostenibilità, non c'era proprio il concetto di risparmio energetico o di riduzione dei rifiuti o di scomponibilità, insomma, eravamo agli albori. E poi piano piano, insomma, questo è un mercato ai nostri fornitori, così come, come dire, i fornitori che stanno sul mercato e che esprimono poi il valore di questo paese. Sono piccole e medie imprese, sono molto veloci, riescono anche in breve tempo a dare delle risposte e venire incontro all'esigenza della domanda, soprattutto se questa domanda è pubblica. È vero che la pubblica amministrazione è generalmente un pessimo pagatore. Ha di fatto però la capacità di influenzare anche i comportamenti dei fornitori, perché, come dire, è un pessimo pagatore, ma un pagatore certo, e quindi riesce ad avere una voce, ad essere ascoltato. E tu ha permesso un cambiamento molto veloce nei modelli di acquisto delle pubbliche amministrazioni, e se c'è stato un modo per avvicinare le esigenze delle imprese con quelle delle pubbliche amministrazioni, ecco, ragionare sui temi dell'efficienza energetica piuttosto che della riduzione dei rifiuti, alla tutela dei danni alla salute, ecco, questo ha trovato una normale convergenza. Uno, perché comunque è un trend che non si ferma. Il fatto che la sostenibilità abbia un vantaggio anche in termini economici, una cosa che viene percepito, di trovare un punto di convergenza. Uno dei settori che in questo è antesignano è l'information technology, in cui c'è questa grande reattività dovuta all'obsolescenza dei prodotti e quindi questa capacità di andare incontro proprio ai temi dell'aumento dell'efficienza, alla riduzione dei costi, alla riduzione degli impatti ambientali collegati e così via. Altro aspetto importante è l'efficienza energetica all'interno degli edifici della pubblica amministrazione. Anche qui una sorta di formula che mette d'accordo fornitore e pubblica amministrazione con una formula cosiddetta win-win. Perché? Perché il fornitore, attraverso questi contratti cosiddetti a prestazione, percepisce un canone che è stabilito all'inizio del contratto e che ovviamente soggiace a certe regole che sono state stabilite direttamente nel bando di gara, e in base al canone stabilito per 5 o per 7 anni ha però tutto l'incentivo ad efficientare il modello di funzionamento edificio impianto, perché tutto ciò che risparmia lo incamera il fornitore, perché ha la volturazione delle bollette. Con questo meccanismo semplice si utilizza una formula di responsabilizzazione da parte del soggetto gestore degli impianti, e dall'altra il beneficio per la pubblica amministrazione è che tutte le migliorie a fine contratto sono di proprietà dell'amministrazione. Formula semplicissima, complicata nella realizzazione, perché i dati non sono, come dire, la fotografia di una singola amministrazione, ma devono tenere in considerazione tutte le possibilità che sono all'interno del patrimonio pubblico, e non è facile questo, tant'è che il settore che si occupa di questo ha la massima espressione delle competenze su questo tema, però di per sé la formula è una formula veramente semplice. Formula analoga è quella del servizio luce, il servizio di illuminazione. Anche qui il soggetto gestore, che è ovviamente il soggetto anche che paga la bolletta elettrica, ha tutto l'interesse ad efficientare, a fare in modo di gestire il parco di illuminazione nel modo più efficiente, perché il vantaggio è diretto. Poi può utilizzare anche dei sistemi di telecontrollo in modo tale da gestire tutto il parco e efficientarlo, quindi ridurre gli scarti tra orario luce solare e necessità di illuminazione, proprio al fine di dover ridurre i costi. Questo però va comunicato, no? Nel senso che non è solo una questione di mettere in ottica, in pista delle buone pratiche, mettere in pista delle iniziative che sono convenzioni, accordi quadro, mercato elettronico, in cui si va incontro alle esigenze delle pubbliche amministrazioni. C'è la necessità anche di fare delle operazioni che sono operazioni di comunicazione, non solo del lavoro che fa Consip quanto tale, ma tutta la pubblica amministrazione italiana e tutte le imprese italiane, perché questo paese esprime delle eccellenze ed è giusto dare una platea a queste eccellenze perché ci sia la possibilità di conoscerle. Allora, siamo alla terza edizione del premio Green Public Procurement e Progetti Sostenibili. Ve lo dico perché può essere un'occasione per tutti voi per candidarvi a questo progetto, a questo premio, che rappresenta proprio la possibilità di raccontare quello che mettete in pista nelle vostre amministrazioni o nelle vostre imprese rispetto a un'implementazione di una politica di sostenibilità, che può venire sia dalla visione strategica che l'ente ha nei confronti del proprio territorio, sia proprio dalla realizzazione di singoli progetti. imprese ugualmente possono raccontare quello che hanno fatto all'interno, sia come innovazione di prodotto o di processo, sempre con il cappello della sostenibilità. Il bando scade il 1° giugno, la possibilità di presentare queste domande, e l'evento finale si terrà l'8 luglio, è stato già stabilito. Questo premio ovviamente è voluto fortemente dal nostro azionista, che è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Partecipano alla commissione il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico, Confindustria ed Enea. Quindi è una bella platea. Devo dire che l'evento è sempre molto emozionante, perché quando si raccontano da parte di chi le ha vissute sulla propria pelle le vicissitudini e anche tutte le esperienze che sono state attuate per un percorso che è sicuramente un percorso di cambiamento, e insomma si prova una grande emozione. Insomma, questo è importante, come è importante alla fine riuscire a stemperare la complessità. Un contratto come un contratto cosiddetto a prestazione piuttosto che il servizio luce, o parlare di caratteristiche ambientali di un prodotto, che sono caratteristiche di tipo tecnico, a volte richiede, come dire, una conoscenza e una competenza che a volte è difficile, no, da trovare in tutti i soggetti che poi sono degli acquisitori che non per tutta la vita hanno fatto questo di mestiere. E quindi comunicare questa complessità in un modo veloce è un aspetto importante di questo tassello, perché altrimenti, insomma, si rischia di fare discorsi troppo tecnici e alla fine non passano. Allora, per comunicare in maniera semplice tutta questa complessità, abbiamo utilizzato un simbolo, che è questa fogliolina verde. Allora, farsi guidare negli acquisti verdi, che poi è quello che è il percorso che vogliamo arrivare a fare insieme alle pubbliche amministrazioni e alle imprese, ecco, fatevi guidare da questa foglia verde. Se la convenzione, l'accordo quadro o il bando del mercato elettronico dove è presente questa foglia verde, vuol dire che dietro c'è stato tutto un lavoro che prevede una serie di analisi, non solo di tipo economico ma anche di tipo tecnico, che portano a definire che quel prodotto o quel servizio è un servizio ambientalmente sostenibile. Allora,